Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Sfogliando, Angelo ha intervistato Francesco Zanotti, presidente uscente della FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein Prensa Cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Francesco Zanotti, presidente uscente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, reduce da un convegno molto interessante e positivo. Che cosa ci racconti di questo vostro convegno dedicato proprio alla carta stampata?
Sì, è stata l'occasione anche per fare una fotografia del nostro mondo, perché in questi anni abbiamo approfittato anche per presentarci, per sapere e dare anche dei numeri. Oggi noi stampiamo ogni settimana 900.000 copie, che sono una bella presenza sul territorio. Occupiamo più di 500 persone, fra questi circa 250 sono giornalisti. Abbiamo anche la fotografia dei direttori, 85 laici e 70 sacerdoti. E di questi laici 6 sono donne. E noi andiamo dietro questa tradizione, la portiamo avanti. Fra l'altro le consegne che ci hanno lasciato i fondatori sono ancora la nostra carta d'identità. Ecco, fare opinione pubblica nel paese, fare opinione pubblica nella chiesa e cercare di fare circolare lavoro, idee, opinione tra di noi. Ecco, le esperienze, fare circolare le esperienze.
Zanotti, ma quindi di impiantarvi sul territorio?
Beh, questo è sempre stato nella missione dei nostri giornali. I nostri giornali sono nati sul finire dell'Ottocento, sulla spinta della Rerum Novarum, forse ancora prima con l'opera dei congressi alcuni dei nostri giornali. Volevano dire la parola del cosiddetto mondo cattolico, allora era della comunità cristiana, sulla realtà di quel momento. I cattolici anche allora erano fuori dalla politica direttamente dopo il non expedite, però volevano ugualmente impegnarsi. E uno dei filoni di impegno è stato quello nella stampa, la cosiddetta stampa cattolica.
Il cardinale Bagnasco ha avuto delle parole molto positive, molto di lode per quello che state facendo.
Sì, allora ci ha fatto sentire prima di tutto l'affetto, l'amicizia e la vicinanza della Chiesa italiana e delle diocesi.
Qual è il livello di preparazione di chi fa materialmente il giornale?
Oh, chi ci snobba io credo che non ci conosca, ecco. Questo lo dico senza paura di essere smentito. Io credo che molti dei nostri giornali oggi abbiano una qualità che non teme confronti. Poi siamo molto variegati. Ho girato in lungo e in largo per l'Italia in questi 3 anni e vedo le diversità fra nord e sud, fra realtà e realtà. Questo per tanti potrebbe costituire un limite. Io dico che per noi è una ricchezza.
E il mondo cattolico come risponde?
E a volte noi ci piangiamo addosso, eh? E quindi ci lamentiamo che le parrocchie non ci sostengono, che i parroci non diffondono il giornale, che i membri dei consigli pastorali diocesani non sono abbonati. Io dico sempre con uno slogan che i nostri lettori non ci devono acquistare per fede ma per convinzione, perché chi ci acquista per fede mette il giornale in un angolo, chi ci acquista per convinzione lo legge e lo diffonde.
Durante il tuo triennio siete cresciuti?
Siamo cresciuti di numero come testate associate, ci sono anche delle recentissime adesioni, più che altro sono giornali che magari non ci conoscevano e che quindi hanno chiesto di far parte di questa grande famiglia. Come si avvicinano questi nuovi direttori, giornalisti, amministratori, collaboratori, notano un bel clima e desiderano partecipare. Poi abbiamo perso un po' di copie, questo io lo dico senza alcun timore, d'altronde la carta stampata è in crisi, noi teniamo grazie al territorio, ecco. grazie alla cronaca locale sempre vista attraverso l'esperienza cristiana, noi siamo ancora una piazza in cui la gente vuole stare. E poi comunque nulla è escluso al nostro interesse, perché noi siamo giornali locali solo per diffusione. Poi grazie ai servizi che l'agenzia SIR ci propone quotidianamente possiamo dare uno sguardo competente e molto molto professionale all'Italia e al mondo.
Ormai c'è, Zanotti, un rapporto fra i vari media. Qual è il vostro rapporto con le radio locali, per esempio?
In molte realtà i nostri operatori della comunicazione sono diventati operatori per il giornale, quindi per la carta stampata, per la radio, per la televisione, oppure per i siti. Oggi andare fuori e fare un servizio per il sito vuol dire fare un filmato, fare fotografie, fare una ripresa magari di 30 secondi da buttare subito in rete. Tant'è vero che 102 dei nostri giornali ha già un sito internet. Certo, le realtà sono molto variegate, però questo ci consente di uscire dall'angolo settimanale dove a volte ci sentiamo un po' confinati, anzi a volte possiamo battere anche i quotidiani uscendo 7 volte su 7 durante la settimana e continuamente 24 ore al giorno.
E quindi il vostro rapporto per esempio con il giornale principe, con Avvenire, qual è?
È uno splendido rapporto di amicizia e di stima reciproca. Tantissimi nostri giornalisti sono i primi collaboratori di Avvenire sul territorio, i primi corrispondenti, e poi c'è grande stima, rispetto, ma direi di più anche condivisione di molte battaglie. Condividiamo certamente la battaglia per i contributi all'editoria.
Ti ringrazio molto, ti faccio tanti auguri per il futuro della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Ora cambiamo argomento e andiamo idealmente a teatro. Il microfono a Rosario Tronnolone.
Fino al prossimo 15 dicembre è possibile assistere al Teatro Belli qui a Roma allo spettacolo Se mi avessero detto, un testo di Gianni Guardigli diretto da Giuseppe Venetucci, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Lo spettacolo, lo ricordiamo, è interpretato da Pier Giorgio Fasolo, da Nunzia Greco, Evelina Nazzari e Alessandro Pala. E si tratta di una novità, è la prima volta, la prima rappresentazione,
sì,
di questo testo che è stato scritto proprio
in occasione, sì, novità assoluta.
Ecco, che cosa l'aveva colpita di questo testo di Guardigli?
In genere tutta la drammaturgia di Guardigli negli ultimi tempi si dedica soprattutto a questo, ad un aspetto della nostra società in questo momento che stiamo vivendo, una società alla quale, come tutti sappiamo, è in un momento di transizione, in un momento di passaggio tra certi valori che non si ritrovano più, e soprattutto dell'individuo, il quale, come tutti sappiamo, la nostra forza è essere coerenti con noi stessi, e vuole la situazione culturale, la situazione politica, la situazione non solo italiana ma addirittura europea, trova difficoltà a quello che c'è stato dimostrato, dichiarato, è quello che è la nostra aderenza, cioè la nostra impotenza di poter essere coerenti con noi stessi.
Vi anticipo che l'intervista integrale di Rosario Tronnolone a Giuseppe Venetucci andrà in onda giovedì prossimo alle 7 del mattino e in replica alle 17:30.
sia davvero poco che parli di te, pensavi già a me. Ecco che tutto sembra possibile, se ti lasci un po' andare ad un mondo che senso di pace. Mi senti, sono io che ti sto accanto, è da tempo che ti guardo e so chi sei, sei tu e ora tu sei dentro me.
Ecco che di Elisa sulla Radio Vaticana in diretta. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. E ora è il momento di ascoltare il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la terza domenica d'Avvento. Ascolteremo un brano dal capitolo 11 del Vangelo di Matteo.
Non dobbiamo dimenticare in questa domenica che trattasi della Domenica della Gioia all'interno dell'Avvento, la terza domenica è dedicata all'allegria, al godere, all'essere felici. Ecco, in questo testo si cerca di riecheggiare secondo una gioia che è più grande di quella che ci si aspetta, ovvero sia, c'è Giovanni che è in carcere, sta cioè compiendo la sua missione e sta anche per andare al suo destino drammatico di martirio, di sacrificio per la verità, e è uno che deve compiere fino in fondo la sua missione. Manca un pezzo, la connessione con colui a cui deve passare il testimone, la connessione con il futuro che lui aveva preparato. Allora ecco che per mezzo dei suoi discepoli, avendo sentito parlare delle opere di Gesù, che viene chiamato il Cristo qui perché sono le opere del Messia, ovvero sia sentendo queste opere, ha una domanda. Questo ha due aspetti. Da una parte è il fatto proprio di domandarlo: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Questa è la domanda che riecheggia in questo Vangelo, ovvero sia il sapersi mettere di fronte alle cose lasciando che le cose dicano ciò che sono. Mi spiego meglio. Perché il Signore arrivi, noi dobbiamo essere pronti ad abbandonare i nostri schemi. Anche Giovanni Battista ha i suoi schemi. Anche lui deve essere pronto a qualcosa di diverso da ciò che lui aspettava. Abbiamo ascoltato nello stesso Vangelo di Matteo la predicazione di Giovanni Battista, che è una predicazione austera, che è una predicazione che richiama molto alla serietà, alla giustizia, alla coerenza. Ecco che però Gesù sta facendo qualcosa di un po' diverso. Certo, perché Dio verrà sempre in modo diverso rispetto a quanto noi pensiamo, rispetto a quello che per noi è chiaro debba essere l'intervento di Dio. Quante volte nella vita il Dio interviene per mezzo di qualche cosa che abbiamo scartato o che abbiamo considerato fuori, totalmente estraneo alla nostra vita. La fantasia di Dio e anche il suo piano, che comprende la salvezza di tutti gli uomini, tocca la nostra esistenza molto spesso in maniera sorprendente. Ecco, quello che sorprende Giovanni è questo essere di fronte a un'opera che non è un'opera di esigenza, è un'opera di guarigione, è un'opera di trasformazione. Ed ecco, se da una parte lui deve abbandonare gli schemi, dall'altra parte c'è questo aprirsi, questo suo compiere, questo viaggio fino all'essere capace di mostrare, indicare, lasciare lo spazio, il palcoscenico, a che cosa? Chi prenderà il palcoscenico? Andate a riferire a Giovanni, dice Gesù, ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e i poveri annunziano il Vangelo. Ovvero sia, ed è proprio qui il punto della Domenica della Gioia, il Vangelo che viene annunziato è un'opera di trasformazione che noi riceveremo, ovvero sia non verrà questo Messia che costringerà tutti quanti a obbedirgli, metterà tutti quanti in riga e aggiusterà tutte le cose storte e punirà i colpevoli, ma prenderà l'uomo nella sua condizione di incompletezza. Cos'è un cieco? È una persona che non ha gli occhi funzionanti, ovvero sia la sua umanità è stata decurtata in uno dei cinque sensi. Gli zoppi chi sono? Sono quelli che non riescono ad andare avanti, sono fermi, camminano con difficoltà. I lebbrosi sono purificati. È interessante perché la lebbra ha tutto un linguaggio nell'Antico Testamento che riguarda questo essere incapaci di vivere con gli altri, perché il lebbroso è colui che è isolato, è tolto dalla comunità. Solamente la purificazione può portarlo a stare con gli altri. I sordi sono coloro che non riescono a recepire quello che gli altri dicono. Ecco, tutto questo porta proprio alla fin fine a una condizione di necrosi dell'uomo. Ovvero sia, pensiamo alle nostre aspettative, pensiamo alla nostra vita, alle sue sfide. Noi siamo di fronte a delle difficoltà, siamo di fronte tutti quanti a delle cose che sono più o meno difficili, certe volte tanto, tanto drammatiche. E noi abbiamo delle soluzioni in testa. La soluzione che porta il Messia è una nostra guarigione, cioè la guarigione dell'uomo. Non è la situazione che deve cambiare, ma sono io che devo guarire. Non esiste un tempo sbagliato, esiste un atteggiamento sbagliato davanti al tempo. Esiste una cecità di fronte alla gloria di Dio. Esiste un non saper camminare nella conversione. Esiste un isolamento rispetto alla comunità cristiana. Esiste una incapacità di ascoltare e qualcosa di morto che abita in noi. Noi siamo dei poveri a cui va annunziata la vera buona notizia. Giovanni Battista prepara qualcosa di più grande di ciò che lui aspettava, qualcosa di più grande e più bello, qualcosa che cambia le cose dal di dentro. Ovvero sia, mentre noi aspettiamo delle variazioni della nostra esistenza, che sono variazioni di ordine strutturale, materiale, di condizione, ed è questo che l'uomo poi è andato nella storia proponendo. Tutte le grandi ideologie che hanno vessato e fatto spargere tanto sangue nel secolo scorso sono ideologie che pretendevano di cambiare l'uomo attraverso le strutture. Ma tu puoi dare all'uomo una struttura strepitosa, puoi dargli una casa meravigliosa, un lavoro bellissimo, ma se lui resta cieco, zoppo, lebbroso, sordo e ha la morte dentro, questo uomo rovina tutto. L'uomo ha bisogno di essere sanato a partire da sé stesso. Diceva il Santo Padre nella fine della veglia di preghiera dei giovani a Rio de Janeiro: bisogna cambiare il mondo, bisogna fare tante cose belle, ma questo da dove comincia? E diceva: da me e da te. È qui sempre che comincia il Signore, comincia dalla guarigione del nostro essere. Ecco, io posso dare una notizia: i problemi si sono spostati, ne verranno altri. Questa notizia non è sto granché che, diciamo così, cambia così radicalmente. Questa malattia passa, sì, ma tanto ne verrà un'altra, perché non mi risulta che nessuno muoia in buona salute. Cioè, prima o poi tutti quanti dobbiamo fare i conti con i limiti dell'esistenza umana. La buona notizia che porta Cristo è che le cose sono cambiate dal di dentro. Non c'è bisogno che si sposti la malattia, non c'è bisogno che si sposti la tribolazione. Io posso riacquisire la vista, io posso stare di fronte alla vita come uno che ha imparato ad ascoltare, ha imparato a camminare, ha imparato a uscire dalle sue malattie e dalle sue morti. Io sono un povero che deve accogliere una buona notizia. Ai poveri è annunziata la buona novella, certo, perché i ricchi non ascoltano, perché le persone piene di se stesse non sono disposte ad ascoltare. Ed ecco che in questo Vangelo bisogna almeno brevemente accennare alla seconda parte, perché la liturgia ci pone di fronte a questa domanda che fa Gesù: ma cosa siete andati a vedere nel deserto? Perché vi interessava tanto Giovanni Battista? Ecco, Giovanni Battista deve capire Gesù. Gesù spiega a Giovanni Battista. E cosa ci spiega? Cioè, che cos'è questa cosa che prepara il nostro arrivare al cambiamento? Questa pista che è Giovanni Battista, questo paradigma. Ecco, la gente è andata a vedere tanto Giovanni Battista. È interessante. Cosa hanno visto? Una canna sbattuta dal vento, cioè una cosa che è alla mercé della prima brezza, qualcuno che non ha sostanza? Oppure un uomo vestito con abiti di lusso? Guardiamo come uno può essere attratto, forse, dalle persone molto, molto benestanti, molto agiate, molto ben messe. No, è curioso. Nella storia, le persone che hanno vissuto la penitenza, le persone che hanno vissuto qualcosa di serio, che hanno vissuto la santità, hanno sempre attirato tanto, perché c'è qualcosa di molto bello nel cuore dell'uomo che risuona quando si vede una persona che fa atti d'amore. Quando si vede una persona che prende sul serio Dio, normalmente si scatena una sequela. Noi siamo ammirati, colpiti, affascinati dal nostro Santo Padre, perché mostra una radicalità, mostra una bellezza, così come i papi precedenti ci hanno mostrato una bellezza e ci attraevano. Abbiamo visto in loro le peculiarità di qualcosa di molto serio, di molto bello. Noi crediamo di poter attirare la gente facendoci canne sbattute dal vento, ovvero sia adeguandoci alle loro idee, oppure facendo occupandoci del nostro look, dell'essere bellini, carini, gradevoli, guardabili. No, no, non è mai questo che attira veramente. Queste cose attirano o il disprezzo o la rivalità. Quello che veramente attira è l'integrità, quello che veramente attira è l'obbedienza al Vangelo, quello che veramente attira è qualcuno che mostri qualcosa di serio, di importante, di valido. Uno propone ai giovani di fare qualche spiritosata da quattro soldi, qualche divertimento, qualche balletto. Uno propone la serietà, la santità, uno propone qualcosa di radicale, ecco, la gente viene molto volentieri. Dobbiamo proporre qualcosa che è più ancora di ciò che nasce da donna. E Giovanni Battista attirerà tanto in Gesù Cristo, ancora di più. E la sua croce, la sua umiliazione, diventerà lo spettacolo verso cui si orientano tutti gli uomini. Il vedere fino in fondo l'amore, questo è ciò che attira.
Grazie a Don Fabio Rosini, siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questo programma anche on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.